Primi, un saluto a Cesare dall'altra parte del telefono che si trova a Parigi. Buongiorno intanto.
Buongiorno a voi, ciao Roma.
Allora, ciao a te, ciao Parigi. E allora, ieri il primo sciopero dell'anno nuovo, qui scrivono tutti i giornali, ma insomma è un po' una continuazione degli scioperi vecchi, no? Come è andata a Parigi e come è andata in Francia in generale questa prima giornata di gennaio?
Dunque, ieri, visto che la maggior parte dei corrispondenti in genere non alza il culo da casa e dal computer, ha raccontato quello che gli racconto alle televisioni francesi, che meno male appartengono tutte quante o allo Stato e sono controllate dal potere oppure dal potere economico. Insomma, la Francia non è diversa da molti altri paesi su questo. I giornalisti italiani corrispondenti all'estero spesso sono abbastanza pigri. In realtà questo non era il primo sciopero, lo sciopero continua da 37 giorni oggi, 36 ieri, dal 3 dicembre, 5 dicembre scorso continua lo sciopero in realtà. Questo sciopero è molto visibile nel settore dei trasporti e comincia ad essere visibile anche nel settore dell'energia. Quello di ieri è stato il primo appuntamento grande nazionale di piazza, non è neanche stata la prima manifestazione, ma è stata la prima manifestazione importante unitaria, la prima giornata nazionale con centinaia e centinaia, se non milioni di persone in tutta la Francia. Quindi rimettiamo un pochino le cose in ordine. In questo periodo la Francia sta vivendo quello che qui si comincia a chiamare il momento Thatcher di Macron. Già si vedeva nelle manifestazioni dei fotomontaggi di Macron, oppure semplicemente la foto di Macron con scritto sopra Thatcher sparisci, già dal mese scorso, già da prima, ma questa similitudine tra Macron e Thatcher è ormai sempre più evidente, e infatti quello che si sta giocando in questo periodo è un grosso momento di resistenza, un cambio epocale tra una destra neoliberista assatanata che si è impossessata della Francia grazie a un abile colpo di mano alle elezioni del 2017 e una costellazioni, opposizioni che finalmente piano piano cominciano ad addensarsi, a riunirsi intorno a un'opposizione di principio e di base, questa cosiddetta riforma delle pensioni, che in realtà ne possiamo parlare anche un pochino magari un po' più in dettaglio, e che tra l'altro è portata dal primo ministro Edouard Philippe, che altri non è che il delfino di quella Alain Juppé che nel 25 anni fa, nel 1995, si ruppe i denti su un'altra mitica, enorme madre di tutte le battaglie, che era la riforma delle pensioni del 95, dello status speciale dei ferrovieri, dei trasporti, e che dovette ingoiare sana sana. Ci sono anche molte altre similitudini, il collaborazionismo di alcuni sindacati, diciamo, di tipo confederale, collaborazionisti riformisti cosiddetti come la CRDT, che all'epoca era già alloggiava le braghe di fronte al potere, accettando e trovando normale la riforma dell'epoca, e che oggi, come allora, si scandalizza per un punto della riforma che sembra essere stato aggiunto lì all'ultimo momento, questo dell'età cardine, prima della quale sei penalizzato e dopo la quale hai un bonus, che è stata fissata qui in Francia a 64 anni, quando l'età legale è 62 anni. Questa età cardine, attenzione, non è l'età pensionabile, è un'età, perché in realtà in Francia puoi andare in pensione, però devi avere almeno 42 anni e mezzo di contributi. Questa durata di contributi, di contribuzione, continua ad aumentare ed aumenterà ancora grazie alle riforme passate, apposta per teoricamente mettere in equilibrio il sistema pensionistico, che effettivamente subisce ormai da decenni l'erosione dei contributi, perché in nome dell'impiego, in nome dell'abbassamento del costo del lavoro, vengono continuamente fatti sgravi fiscali alle grandi imprese principalmente, e questi sgravi fiscali, sgravi contributivi poi vanno a penalizzare il sistema per ripartizione pensionistico. Questa è un po' me la tirata che ho fatto un po' da solo, e sono anche molte altre cose da dire, accetto domande.
Sì, guarda, la prima che ti volevo fare era a proposito della, diciamo, del binomio Thatcher-Macron. Ecco, io ti chiederei subito, ma Macron è la Thatcher degli scioperi dei minatori andati a finire come sappiamo, o è la Thatcher della poll tax che poi alla fine deve soccombere in questo caso?
Beh, qui si pensa che sia...
Noi speriamo la seconda, ecco.
Ovviamente diciamo... pensiamo la seconda, ma probabilmente sarà anche la seconda per un altro motivo, perché il settore del cioè minerario era già in estrema crisi, certo. Non era più un settore strategico, era strategico per l'organizzazione del proletariato, diciamo, delle operaie, perché era strettamente legato al partito laburista, eccetera eccetera. Qui invece c'è una grossa autonomia, qui il settore sindacale è assolutamente indipendente dai partiti di sinistra, che ormai sono praticamente scomparsi. I lavoratori francesi sono molto meno sindacalizzati di quelli di altri paesi, e principalmente di quelli inglesi all'epoca, la Gran Bretagna all'epoca, e il settore dei trasporti è assolutamente nevralgico e centrale. Qui sono 36 giorni di sciopero, sono, nonostante quello che raccontano le favolette, la comunicazione governativa e padronale che è riportata pedissequamente dai giornali, dai media, dove si dice che un treno su due è efficace, che tutto va bene, che c'è un servizio minimo garantito, basta andare anche un bambino che va in una stazione e si accorge che la stazione è vuota, che i treni non ci stanno, ce ne stanno 3-4 al giorno, veramente pochi. Il sistema dei trasporti è comunque in ginocchio. Davanti alle stazioni di benzina ci stanno code chilometriche. Non sono delle barzellette, no, cosa era questo sciopero,
certo.
È del secondo anno che il periodo natalizio è gravissimamente attaccato dalla contestazione sociale. L'anno scorso con i giri gialli, quest'anno dai giri gialli e dal movimento sindacale, che sono finalmente confluiti. C'è anche questo che va detto. Quindi la differenza, che se l'economia francese è gravemente attaccata da questo movimento, non è tutta l'economia che è attaccata, e Macron è essenzialmente un uomo della finanza, e alla finanza, diciamo, non ne frega niente dell'economia reale, più o meno. Questa è la cosa che non tutti hanno afferrato. Macron certo è molto legato al padronato, è legato ai ricchi, però è principalmente legato, e la sua fedeltà assoluta nei confronti della finanza. Questa è un'altra differenza. Quindi effettivamente potrebbe ancora tenere duro, perché mettere in ginocchio comunque sia, mettiamo che anche non mettesse in ginocchio il sistema pensionistico, ma soltanto la sua credibilità, questo porterebbe comunque nuovi miliardi nelle tasche da gestire, nelle tasche dei finanzieri, e questo, la sua missione sarebbe comunque riempita.
Senti, ci hai detto che sostanzialmente i partiti di sinistra sono sostanzialmente inesistenti, che il mondo sindacale, come dire, è diviso fra i sindacati più o meno collaborazionisti, e comunque una presenza non molto pesante. Ecco, chi scende in piazza allora? Come scende in piazza, e soprattutto quali sono le forme di organizzazione? Perché insomma ci sembra che ci siano, ecco, altrimenti non sarebbe possibile immaginare una stagione di lotta così lunga e soprattutto così radicale. Che relazioni e che vicinanze ci sono, e anche che differenze con quanto è avvenuto con i gilet gialli la scorsa annata?
Dunque, per cominciare, la cosa da dire è che oggi scendere in piazza in Francia vuol dire affrontare dei rischi seri. Nell'ultimo anno ci sono state 4.000 condanne penali di incarcerazione, 4.000 persone finite in galera, cioè tu ci si rende conto, sono parecchie, 4.000 persone andate in galera, condannate a pene detentive effettive, 4.000. in tutta la Francia negli ultimi 12 mesi, il momento dei gilet gialli. Quando si va ad una manifestazione si è praticamente sicuri di subire un attacco ai gas, alle armi chimiche, questo praticamente ormai sicuro, a Parigi ormai è dato per scontato, cioè, quindi un livello di repressione che anni fa si sarebbe considerato, diciamo, come minimo, quello dei lacrimogeni come eccezionale, e ormai è il minimo sindacale, scusate la battutina, quasi va in fronte, si va a affrontare. Questo fa sì che, per esempio, degli strati enormi della popolazione che in genere manifesta, come le famiglie, gli studenti medi soprattutto, adesso sono sicuramente meno presenti in questo movimento che in altri movimenti. Quindi non vanno ad incrossare le truppe, i giovani, più giovani, come in massa, dico, sono ovviamente presenti, però sono sicuramente più determinati, più politicizzati, che scendono in piazza. Rispetto a questo invece troviamo una composizione diversa, nel senso che ci sono molti, anche riflette anche la diversificazione, il cambiamento del mercato del lavoro francese, e non solo, quindi verso il privato, tutta una serie di persone di settori sociali che magari tradizionalmente non scendevano più, oppure non scendevano più in piazza, non si mobilitavano più, oppure erano semplicemente inesistenti, con orde di fattorini, tutte questo precariato. Quando si va a vedere i profili delle persone, per esempio, arrestate sotto processo, nei gilet gialli, ma si vedrà anche adesso, si trovano pure le vittime della repressione, infermieri, oppure assistenti domiciliari, insomma, fattorini, addirittura qualche poliziotto, cioè, non è per settori di popolazione che addirittura un capitano di polizia che è stato arrestato a suo tempo perché faceva parte dei manifestanti. Insomma, c'è una frangia sicuramente molto più determinata di prima, e questa determinazione fa sì che l'odio del quale questo governo, e quindi principalmente Macron, è oggetto, fa sì che la mobilitazione sia comunque relativamente ampia. Le manifestazioni di ieri sono state enormi. Diciamo da dire questo. E poi, ecco, diciamo anche qualche parola sulla repressione. La Francia è ormai sempre più esplicitamente una democrazia autoritaria, nonostante l'incantazione che Macron, della quale Macron gioisce agli occhi di molti editorialisti italiani, dell'intelligenza italiana, Macron il moderno, Macron quello, hanno ancora l'idea che lui sia il paladino della lotta contro il fronte nazionale, perché questa è l'immagine che Macron cerca di veicolare presso la sua stampa borghese. Questa è unicamente è un quadretto idillico di dipinto dai suoi spin doctor. Insomma, non esiste questa realtà. Macron è oggi l'avamposto delle democrazie illiberali nell'Europa occidentale. Quando sono stato in una manifestazione in Italia, effettivamente c'era pochissima gente recentemente, ma le guardie sembravano simpatiche e ben volenti rispetto a quello che si vede qui, vi assicuro.
No, ma guarda, noi la settimana prossima faremo diciamo uno spazio apposito su questo tema, perché ci è stato sollecitato anche da Oltralpe, e fra l'altro ci sono anche tante italiane e italiani che si sono trovati nelle maglie, diciamo, della repressione delle ultime settimane. Però ecco, quello che ti volevo chiedere: passi da noi che c'è il filtro delle Alpi e quindi di un'informazione che non è magari attenta, poi uno non vede le cose con mano. Però, diciamo, la Francia, non dico la Francia profonda, però come dire, l'opinione pubblica, sempre che questa formula abbia un senso, francese, di fronte a scene che sono pesantissime, come reagisce? Ecco.
Guarda, per cominciare, l'opinione pubblica rispetto a questa repressione ormai è sempre meno nascosta. Viene sempre ricordare gli autonomi infiltrati nel corteo, eccetera, eccetera, questa famosa cosa che, qui c'è il Casser infiltrato nel corteo, ci stanno dei gruppi che poi, ormai c'è il Black Bloc che in Italia ha soppiantato l'autonomo infiltrato, e il Black Bloc c'è anche qui questa figura mitica un po', che si, ieri per esempio ci stavano durante una diretta su una televisione di questa informazione a getto continuo, ci stava una deputata, una cretina, perché poi tra l'altro il personale politico di questa nuova sembrano un po' i grillini, insomma, completamente inetti, incapaci, cioè gente che non ha mai fatto politica prima, che non sa parlare, che non sa parlare alla gente, che nonostante i seminari che gli fanno ancora non ha capito come funziona anche la manipolazione dell'opinione. Ho detto anche questo, cioè, c'era questa deficiente, non saprei come definirla altrimenti, che diceva ecco guardate, vedete, sono gli scontri, ma la gente porta tutti il passamontagna, e addirittura la giornalista in studio ha fatto, ma sono pieni di lacrimogeni, stanno coprendo da...
certo.
Cioè, addirittura la giornalista in studio, insomma,
non particolarmente solidale, immaginiamo.
No, assolutamente, almeno nel suo lavoro no, cioè, o gli è scappato, perché poi l'ha anche detto che la gente fa il proprio lavoro, magari non sono completamente deficienti, così deficienti come vogliono apparire.
Sbottano anche loro ogni tanto.
Anche i colleghi, sì, qualcosa gli viene fuori, cioè basta, non è possibile, questa è veramente una... cioè, non... insomma, c'è una... c'è tra l'altro una... nelle periferie, la... nelle periferie urbane, nelle cosiddette banlieue, nei quartieri popolari, la violenza, le violenze della polizia erano ben conosciute, la discriminazione, le umiliazioni, assolutamente andate a vedere I Miserabili, questo film.
Ah, ecco, te lo volevo chiedere, infatti, questa sarebbe stata la mia prossima domanda, però mi hai anticipato, perché vabbè, per chi non lo sapesse, c'è questo film che in Italia esce a fine mese, che si chiama I Miserabili, che qualcuno ha paragonato addirittura alla Hena, all'odio.
No, non è paragonabile, ecco, alla Hena, è molto migliore della Hena, è molto migliore dell'odio. Non c'è la N, possiamo dire che alla fine era un film borghese costruito da, insomma, figli di un regista borghese come Kassovitz, che si entusiasmava all'idea della banlieue, che certamente con un'ottima colonna sonora, eccetera eccetera, ma possiamo fare una cinematografica con Federico, forse con Fedingo, più tardi, molto volentieri, ma questa volta il film è stato fatto da qualcuno che in periferia ci è cresciuto, che ci ha vissuto, che è stato in galera, e nonostante questo è un film di una bellezza e di una eccezionalità, è stato selezionato addirittura ai Golden Globe, agli Oscar, insomma, tecnicamente è incredibile, e da un punto di vista di realtà non è una favoletta, ecco, non è una...
E non c'è il fascino dell'esotico, quindi
no, non ci sta il personaggio nero, l'ebreo e l'arabo che sono amici, no, questa favoletta un po', che magari esiste sicuramente, però insomma, però messa veramente, questa messa in scena non esiste, e si vede anche il comportamento della polizia, cioè, questa violenza della polizia, diciamo, questa, che è presente, che è un tipo di polizia di origine coloniale, la BAC applica i metodi di pacificazione cosiddetti, che venivano usati nelle colonie per far stare zitti gli indigeni, queste tecniche ormai cominciano ad uscire fuori e vengono accomunati, ormai la violenza dello Stato è subita da categorie intere che finora ne erano state mai risparmiate, e questo è sempre più evidente, è stato evidente con i giri gialli, adesso questa è il clima di non soltanto di impunità, perché qui non si tratta del poliziotto che è cattivo, i poliziotti sono cattivi e purtroppo a volte il colpo gli scappa, la manganata più forte, lo stress, le cattive condizioni di lavoro, no, si tratta di una situazione nella quale la violenza è una violenza di Stato, non è la violenza della polizia, che questa violenza è incoraggiata e al limite i poliziotti che non fanno il loro lavoro sono quelli che non picchiano così violentemente. Questa ultra repressione di una questa ultra violenza è la violenza di uno Stato gestito da un governo assolutamente minoritario, che non ha nessun consenso della popolazione, un consenso veramente estremamente limitato, e che utilizza la forza per terrorizzare, per dissuadere la qualsiasi velleità di opposizione. Per questo in piazza, ormai in Francia, scendono le persone più determinate, se vogliamo più incoscienti. Quando arrivi in manifestazione, la prima cosa che succede è che vieni perquisito, ti tolgono la maschera a gas, il casco, gli occhiali da piscina o da sci, che sono ormai degli accessori indispensabili per poter sopravvivere in un ambiente ostile come quello provocato dalle forze dell'ordine. Siamo a livelli, l'altro giorno, domenica scorsa, è stato ucciso un fattorino, un Pony Express, padre di 5 figli, 42 anni, perché ha osato filmare, riprendere, fare un video col telefonino, perché ha visto le guardie che erano un po' eccitate, le ha filmate, e questo gli ha costato la vita.
E gli hanno sparato?
Lo hanno strangolato. Gli hanno rotto la trachea. Tra l'altro il comunicato diffuso nel pomeriggio era di un ridicolo, lui sarebbe sceso da solo, insomma, sembrava Pinelli, sembrava il malore attivo, sembrava Cucchi, sembrava Pinelli, un po' il solito tessuto di menzogne, che però a differenza del, purtroppo per gli autori di questo crimine, la scena è stata filmata da diversi automobilisti che erano sorpresi e scandalizzati, pur essendo nei bei quartieri bene, dalla violenza della polizia. Insomma, c'è un livello di tensione assoluto. Si è passati da un periodo dopo gli attentati di Charlie, dove un cantautore impegnato come Renaud cantava ho baciato una guardia, Jean-Bastien Flick, a livelli di odio reciproco, di odio, di silenzio, paura reciproca tra la polizia e la popolazione. L'altro giorno vedevo un poliziotto camminare da solo in piazza, e in strada era ancora nei quartieri bene, vicino a dove nel 16° arrondissement. La scena mi ha sorpreso, anche lui sembrava si guardasse un po' intorno, cosa mi può capitare se vado in giro da solo, insomma.
Certo, questa è l'atmosfera. E in tutto questo, visto che stiamo abbracciando diversi argomenti, questa settimana è la settimana in cui ricorreva il quinto anniversario dell'attentato a Charlie, che poi aprì la strada poi agli altri. Ecco, come è stato ricordato in questo contesto e in questo panorama?
Che conosco abbastanza bene, perché lavoro proprio nella stampa satirica, tra l'altro, quindi non ho perso diversi amici nell'attentato di Charlie, quindi è una storia che conosco, che ho seguito abbastanza bene. Diciamo che c'è una certa stanchezza da parte dell'ambiente, dei disegnatori, che fin dall'inizio sono stati, diciamo, usurpati del significato di questo attacco, nel senso che noi abbiamo perso diversi amici e colleghi, e immediatamente abbiamo visto venire Orban, Netanyahu e tutta una accozzaglia di dittatori in piazza a rivendicarsi di Charlie. Charlie stesso nel frattempo ha avuto una svolta, diciamo, reazionaria, nel senso che Charlie all'epoca era diretto da Sharp, che era anticlericale e anti-islamico sicuramente, a ragion veduta, ma era comunque un libertario, un anarchico, e si è andata, quindi c'è stata una denaturazione di Charlie, c'è stata una... Sono stati ormai 5 anni di questi attentati, sono serviti all'instaurare uno stato d'assedio permanente in Francia. La polizia e lo Stato oggi hanno molti più poteri di quanti ne avessero 5 anni fa, dei poteri di repressione su tantissimi, non soltanto a livello di intelligence o ma anche a livello di controllo delle libertà individuali, di limitazione delle libertà individuali. Anche la stampa ha meno libertà oggi, diciamo che ne ho fatto un post a suo tempo, qualche giorno fa, lo stato d'assedio più forte dei fratelli Quashish, nel senso che la società verso la quale volevano andare gli integralisti, piano piano ce la ritroviamo un po' come l'11 settembre, poi c'è stato un inasprimento delle condizioni abbastanza terrificante. In questo contesto la stampa libera, i giornali veri, professionisti, professionali, sono sempre più con l'acqua alla gola, e questo li espone ancora di più a livello inimmaginabile prima al dominio del capitale e alla sovvenzione pubblica. Quindi c'è questo lungo processo di cani da guardia della stampa, ormai è molto più avanzato. Charlie continua ogni tanto a scandalizzare per qualche copertina, però è un giornale che ormai non fa più ridere nessuno, praticamente è veramente raro, nonostante la qualità di alcuni suoi disegnatori e alcuni suoi collaboratori, ma è diventato ormai un giornale relativamente conformista e reazionario, anche se formalmente continua un po' a scandalizzare. E poi ci sono state queste melenze e odiose apposta ancora eterne commemorazioni ufficiali, poi noi, occupandomi di un giornale satirico, stanno ogni tanto qualche cretino che continua a ritirare fuori ma le fate, le caricature di Maometto, nel senso che tu, alcuni ti ingiungono di farle perché tu, se tu sei anti-islamico, c'è uno che c'ha veramente le palle e sei veramente non libero, quindi attaccando ancora una minoranza già designata, oppure altri cretini le fa delle caricature di Maometto per sapere se ti devono odiare o tagliare la gola, per esempio, insomma, sì. Questo
la scelta è quella, ecco.
Infatti, insomma, non un po' abbastanza patetica come quadretto, ma relativamente limitato, ecco. Forse siamo un pochino allontanati, però
vabbè, però è anche giusto dare un po' un quadro generale, altrimenti uno non riesce neanche a capire come mai.
Sì, però se ci mettiamo 6 ore
vabbè, noi abbiamo tempo, sei tu che sei impegnato, okay. Quindi ti rubiamo i tuoi impegni. Va bene, Cesare, ritorniamo a Bomba, e noi volevamo anche chiudere cercando di capire le prospettive di questo movimento, che comunque è giunto al record di giornate di sciopero, di fermo. Come proseguirà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma soprattutto, insomma, cercare di capire che prospettive e quali prospettive ci siano per vittorie globali o parziali su questa riforma delle pensioni.
Dunque, le prospettive sono che la visione ottimista è che la mobilitazione continua ad intensificarsi. Adesso, col blocco dell'energia, in 2-3-4 giorni l'economia francese potrebbe accusare veramente definitivamente un grosso colpo, nel senso che è già provata da questo sciopero dei trasporti che riguarda soprattutto la regione di Parigi, anche se anche altrove, nelle metropoli dove c'è ancora un trasporto pubblico, dove il mezzo pubblico è ancora efficace, può essere pregiudizievole anche. Ma al di là di questo, dipenderà apposta del peso che avranno le altre categorie economiche, oltre la finanza, a dire a Macron: beh, ora va bene, hai giocato abbastanza, adesso torna a casa. Oggi c'è una prima conferenza, una nuova trattativa tra il governo, che la tira per le lungo e gioca così far marcire il movimento, che non ha funzionato, e anzi immaginavano che mai il movimento sopravvivesse alle feste di Natale, invece arrivasse a Natale, in realtà non solo è arrivato, ma ormai siamo al 10 dicembre. E domani ci sarà appunto questa manifestazione unitaria, un weekend nella quale, nonostante le grandi difficoltà di recarsi, di spostarsi fisicamente dalla periferia al centro apposta per lo sciopero dei trasporti, ci sarà nonostante questo ancora una grossissima manifestazione, già una enorme a Parigi, l'abbiamo vista ieri, quindi domani una giornata nazionale di lotta intercategoria insomma generalizzata, e senza la pressione del lavoro in settimana, quindi saranno diversi lavoratori che potranno venire, anche chi non potrà fare sciopero, perché comunque sia sempre più difficile fare sciopero per i vari motivi che tutti capiscono, repressione interna, ma anche semplicemente ricatto del fine mese. Quindi domani ci sarà sicuramente un'altra grossa giornata di mobilitazione, sicuramente queste manifestazioni saranno di nuovo attaccate dalla polizia, perché ormai questo accade sempre, lo sappiamo, e vedremo se, mentre invece le manifestazioni più piccole stranamente a volte vengono completamente spesso ignorate, molto controllate perché non se ne parli, perché non ci siano troppi incidenti, e questo mentre gli incidenti sulle manifestazioni grandi vengono incentivati e provocati e creati dalle forze dell'ordine, spesso in quelle più piccole ormai si cerca di non che tutto succeda nella discrezione più assoluta, quindi strane cose. Vabbè, quindi dipenderà dal peso, dipenderà da Macron essenzialmente, sapendo che lui ha questa doppia funzione di questa veste di nuovo Thatcher e dall'altra parte una grossa incapacità proprio a conoscere, a capire il popolo, il funzionamento, anche la politica. Mi conosce molto bene la politica di palazzo, non ha la minima idea di cosa sia un lavoratore, una persona normale, non lo sanno, non vivono su un altro mondo, sono circondati di lacchè, delle alte sfere che dicono vai, continua, tutto bene, sei uno fichissimo, sono convinti di fare moltissimo e sanno perfettamente che hanno un tempo limitato e contato per operare la loro redazione della cosa pubblica, quindi può essere che proverà ad andare avanti a muso duro, ma questo sta provando una resistenza inaspettata e estremamente determinata.
Va bene, quindi Cesare, a questo punto direi che ci diciamo riaggiorniamo per la prossima settimana, visto che anche questo weekend sarà quindi piuttosto complesso.
Io penso di andare a vedere come andrà questa manifestazione domani, se mi fate una telefonatina potete.
Perfetto, ci sei. E poi assolutamente a questo punto per una tavola rotonda a fine mese per questo film che abbiamo annunciato, ma che in Italia ancora non si è potuto vedere. Anche con Fedingo, ovviamente. Va bene, ti ringraziamo moltissimo, come al solito un abbraccio e risentirci nei prossimi giorni. Allora,
a presto,
ciao Cesare.
Ciao, ciao.